troppo addormentati, perché sono qui dal momento che non sono un architetto, non sono un paesaggista, non sono uno storico. Povero geologo, almeno facevo geologo, che si è occupato delle forze endogene, quelle che fanno sì che ad esempio le montagne salgono, e poi le forze esogene che di solito litigano con l'endogene per far sì che le montagne vengano giù, che sono i ghiacciai, i versanti, la pedologia. Ma una delle cose che per me è stato molto interessante lavorando tra la parte della geomorfologia, la forma dei nostri paesaggi, e un'altra componente dei miei studi, adesso purtroppo prevalentemente provo a far andare avanti un museo, che è quello dei primi popolamenti umani, ho scoperto cose molto interessanti a proposito delle prime forme di abitato nel contesto alpino, che era piuttosto interessante, perché era molto bello in quegli anni andare a scavare preistoria, perché non c'era un posto meraviglioso sulle Dolomiti, Passorolle, Alpi di Siusi, Lago di Coubertin, che non fosse sito preistorico. Come se ci fosse una sorta di ricorrenza del bello e del funzionale per quanto riguarda questi insediamenti. Ma per la relazione di oggi ho provato a pensare in che modo si poteva capire la configurazione casa di queste tracce che si trovavano disperse nel montagne. Io mi sto perdendo qualcosa qua dietro, no. Dopo mi raccomando, no, non
perdi niente.
Beh, insomma, noi abbiamo sulle Alpi delle popolazioni antiche, addirittura più antiche della nostra umanità, abbiamo anche l'uomo di Neanderthal, ma di lui possiamo dire veramente poco, anche perché qui sopra è passato un grande ghiacciaio, l'ultimo glaciale che ha finito di mordere, di coprire queste zone verso 15-12 mila anni fa, e quindi è da allora che noi riusciamo a stabilire bene queste cose. Per dire, le prime case, le prime abitazioni che noi troviamo sono case naturali, sono ad esempio dei ripari sotto roccia, no? E mi sono domandato, solo per la pioggia? Adesso qui gli ingegneri, i tecnici magari scopriranno che l'irraggiamento sulla pietra ti restituisce anche, quindi c'era sicuramente una termodinamica molto fine da parte di questi uomini preistorici. Ma torniamo alla nostra organizzazione. Evidentemente avevano una capacità di poter spostarsi con le loro famiglie, e quindi gli insediamenti che noi abbiamo, anche se hanno 13.000 anni, sappiamo che sono famiglie, banalmente perché abbiamo trovato le dentine da latte. Guarda le cose un pochino bizzarre della ricerca paleontologica. Quindi quando noi pensiamo a questi gruppi, no, di cacciatori e raccoglitori, li descriviamo al maschile e gli diamo una funzione molto eroica, in realtà erano famiglie con tutti i generi rappresentati, con i loro bambini. E come fai a riconoscere la capanna? Insomma, perché probabilmente non erano tutti ordinati come gli svizzeri. E quindi, stando all'interno della capanna, al riparo di un riparo sotto roccia o all'aperto, con il fuoco in mezzo, il rudo, come si dice dalle parti del professore, gli avanzi, venivano buttati fuori. Però c'era la parete, perché c'era la tenda. Allora una dizza cadeva dentro, magari era un osso, magari era un ciotolo scheggiato. E quindi le prime case che noi riusciamo a riconoscere qui sulle Alpi sono dei cerchi costituiti essenzialmente dall'accumulo delle immondizie. Non è molto nobile, non è molto grosso, ma è interessante. Ma poi possiamo anche capire l'organizzazione. Se voi andate nello studio del professore e andate nella cucina del professore, trovate degli strumenti diversi. Allora, cosa è successo? Che studiando proprio l'organizzazione dei diversi resti degli strumenti trovati in questi accampamenti, io ricordo ancora delle notti in bianco quando queste cose mi vennero fuori, venne fuori ad esempio il Coubertin, qui vicino, tutti voi conoscete questo posto, attorno ai laghetti, soprattutto al lago superiore, ci sono diversi luoghi scavati negli anni 70, dove noi abbiamo una bella concentrazione di focolari, di pietre scheggiate. Sulla cresta di Siusi e sulla cresta del Coubertin, quella che guarda giù verso gli impianti, ahimè, adesso, ma comunque verso San Martino, abbiamo tutta un'altra serie di insediamenti preistorici. Cosa succede? Che negli insediamenti vicino al lago, dove magari sei più tranquillo, più riparato dal vento, abbiamo tanti focolari e abbiamo le cucine, abbiamo i nuclei, le lame scheggiate, per tagliare la carne, i grattatoi per ad esempio separare la carne dalla pelle o dal grasso, oppure i percussori. Se noi di lì saliamo sulla cresta, scomoda, sventata, troviamo soltanto punte di freccia e frammenti di punta di freccia. Ah beh, allora qui c'è un'organizzazione. Laggiù, attorno al lago, dove c'è la famiglia, dove c'è il casino, non posso mica cacciare, quindi ho il mio focolare, preparo le armature, taglio e faccio. E poi quando devo andare vado nei siti di caccia. E quindi in qualche maniera si è potuto capire anche l'organizzazione, di nuovo, dei gruppi umani e delle loro specializzazioni, in questo caso i cacciatori. E qui stiamo parlando attorno ai 7.000-8.000 anni, adesso vado via molto veloce su questa piccola storia e preistoria delle Alpi. Cosa succede? Che poi arriva il Neolitico, essenzialmente da noi il Neolitico dapprima è pastorale e poi tipo agricolo. E quindi cominciamo a trovare i primi tratti della pastorizia, ad esempio con le palafitte. Qualcuno di voi conoscerà le palafitte delle Alpi e sono delle costruzioni, delle capanne costruite sui laghi. Beh, insomma, ormai è da un secolo e mezzo, due secoli che lo sappiamo. Se voi domandate a un ricercatore perché mai qui stanno costruito delle capanne sui laghi, ancora non lo sappiamo. Comunque, di fatto c'è questa situazione. E poi vorrei chiudere questa storia che non esiste, perché ovviamente è troppo sintetica, l'invenzione della casa retica. La casa sul versante, detta anche El Bait, o la Malga, o il Tabià, quello che abbiamo visto questa mattina. Noi praticamente da 2500 anni che abbiamo un modello abitativo che è quello prevalentemente di versante, con la parte bassa incassata con la pietra e poi avanti con i piani sopra. Fermo perché non voglio parlare né da archeologo né proseguire su questa storia, ma mi piace fermarmi su questo aspetto, questo elemento caratteristico che noi 2500 anni che ce lo portiamo dietro, con la sua diversa organizzazione. Beh, insomma, è una sorta di patto che noi abbiamo siglato con la forma casa Tabià nei confronti di un territorio e quindi è da allora, dal 2500, che abbiamo segnato un nuovo paesaggio, che è un paesaggio che ovviamente è stato ideato, costruito, secondo degli aspetti che sono legati alla dimensione economica, dimensione capacità ambientale di vivere in questo contesto e dare risorsa alla dimensione di comunità. E quindi di fatto è un costrutto positivo tra comunità, economia e ambiente. Se noi andiamo a guardare adesso, questo è un salto, no? Un po' pirotecnico, e parlo a mio amico, grande esperto di paesaggi. Mi viene da portarvi a parlare della Carta Europea del Paesaggio dell'anno 2000 firmata a Firenze. Quindi stiamo passando veramente al contemporaneo e collegando questo percorso storico che ci ha portato a questo ideal tipo della casa di montagna che è stato un oggetto importante della nostra riflessione, al fatto che esso rappresenta un sviluppo sostenibile, perché si è ripetuto e si sta ripetendo nei secoli, perlomeno vediamo adesso, dobbiamo lavorare proprio per questo, fondato sul rapporto equilibrato tra questa componente che mi ha detto, sociale, economia e ambiente. Ecco, questo è un aspetto che mi piace sottolineare adesso. Questo dialogo sull'architettura di oggi per me è un'architettura alpina che non puoi non leggere se non al senso del paesaggio che ha costruito. Paesaggio come vista, cartolina, scenario, che carino che è. No, paesaggio è un costrutto molto, molto più formale. Allora, è chiaro che questo pomeriggio, dopo una giornata, fine settimana, non voglio essere troppo, troppo serioso e troppo informale, però permettetemi di leggere quella che è la definizione che ci si dà solitamente per paesaggio oggi, che appunto non è la cartolina, non è la veduta. Il paesaggio disegna una determinata parte di territorio così come è percepita dalle popolazioni. Questo è il passaggio importante, così come è percepita dalla gente che c'è dentro, che sono loro che di fatto abitandolo lo definiscono, lo disegnano, il cui carattere deriva appunto dall'azione di fattori naturali e umani con le loro interrelazioni. Allora, di nuovo, prima vi parlavo di fattori endogeni, fattori esogeni. Questi sono importantissimi perché anche il fatto che noi abbiamo del porfido anziché delle arenarie, oppure non abbiamo della roccia, cambia ad esempio il fondo di paesaggio. Salto così, permettetemi, sto tentando disperatamente di tenervi svegli, ma non credo che ci riuscirò più di tanto. C'è una porzione della Val di Fas dove l'Istituto Ladino ha fatto delle riprese interessantissime di una vecchia signora e di un trabicolo che tirava su l'aratro e poi lo portava giù, su e giù così con l'aratro. Ma Dio mio, non ci sono i paesaggi terrazzati, ma non hanno inventato apposta i terrazzi per non far fatica e per poter avere, ma perché questi qua non hanno terrazzato? Ma per colpa delle vulcanite atesine, per colpa della geologia, siccome siamo in una zona dentro questo grande cratere vulcanico, in questa zona vicino a Campestrin non ci sono le Dolomiti, ci sono queste rocce vulcaniche molto erosive, ci sono queste falde bellissime senza pietre. E quindi si sono inventati un sistema di coltivazione delle patate sul versante, dovendosi inventare un aratro apposta. C'è una sorta di rapporto da 320 milioni di anni, il fatto che lì ci siano i vulcaniti, con il fatto che il contadino ha dovuto inventare una nuova forma di paesaggio. Vado avanti perché questa qua era un pochino tirata come esempio. Però insomma, è quello che voglio dire, che è la costruzione, la rappresentazione delle persone che vivono, che vanno di fatto a costruire il paesaggio culturale. Questa è la dimensione che leggevo, che vi dicevo prima, legata alla dimensione sociale. Quindi il paesaggio è fatto e è una componente fondamentale di una dimensione che è assieme di patrimonio naturale e patrimonio culturale per il benessere delle popolazioni. Quindi, quando uno dice che bene che sto a casa mia, oh my sweet home, in realtà è un'affermazione molto seria della salute, del benessere che ci dà la rappresentazione che noi abbiamo all'interno del nostro paesaggio costruito. Ci tornerò fra un attimo parlando di heritage, di eredità. Però insomma, qui ci sono aspetti abbastanza importanti. Occhio, una volta si diceva il bel tempo andato, una volta il russo, no? Tutte queste cose che guardiamo al passato. Chissà perché, noi quando guardiamo al passato diciamo che le cose erano belle e quando guardiamo al futuro guardiamo solo distopie, quindi abbiamo una gran paura. Ma insomma, attenzione, cioè se vogliamo proiettarci 20, 30, 40 anni fa magari si vive un po' meno, le cose sono ben migliorate, però non c'è dubbio che la capacità tecnica che noi abbiamo di intervento sul territorio, e questa volta parlo di territorio, ha delle implicazioni pesantissime su quello che può essere la qualità del paesaggio. Quindi va bene che Lanzinger questa sera vi stia chiacchierando un po' queste storie qua del paesaggio, ma il rischio che noi abbiamo di commettere errori e di offendere il nostro paesaggio è molto forte, perché tutte queste evoluzioni tecniche danno delle possibilità di accelerazione fortissime di paesaggio. E quindi salvaguardia, gestione e pianificazione, che sono, non entro nel merito perché sono davvero tutti ci addormentiamo, ma comunque sono elementi fondamentali della nostra lettura del paesaggio, devono essere orientate e sostenute da massicce quantità di conoscenza e di senso di responsabilità, anche perché l'avete già nominato questa mattina, ogni volta mi viene da sorridere, visto che sono 50 anni che vivo in un museo, non possiamo trasformare il mondo in un museo. Vedremo che saranno musei che si sono trasformati per fortuna, ma è evidente che non possiamo congelare, non possiamo bloccare tutto. Ma nell'accettare queste trasformazioni, noi dobbiamo essere ben esperti per non fare dei disastri disastrosi come quelli che sono stati citati in altre situazioni. Quindi sensibilizzazione, formazione, educazione, individuazione e valutazione attraverso ricerca e censimenti sono tutte cose fondamentali che ci permettono di non congelare, di non voler assumere soltanto un ruolo di pura conservazione, ma poter inventare una dimensione sostenibile nel senso che prosegue nel tempo. Abbiamo quindi detto tutto questo ha a che fare con la dimensione culturale, e quindi questa cultural heritage, l'eredità culturale, è fondamentale per dare il senso, la direzione a quei meccanismi che ci permettono di cogliere, interpretare e accettare le trasformazioni di un paesaggio necessariamente in divenire. Perché vi parlo di eredità culturale? Perché c'è stata una convenzione e anche qui potrei farvi addormentare nel giro di tre righe, che si chiama Convenzione di Faro del 2005, che ha messo al centro dell'eredità culturale, quindi del ruolo culturale della nostra comunità, proprio la responsabilità da parte delle popolazioni, perché l'eredità culturale è identificata dalle persone stesse che la vivono e la costruiscono. E quindi queste comunità di eredità sono ad esempio le nostre popolazioni, che devono essere in grado, è opportuno che siano in grado, di interpretare e essere loro stessi soggetti attivi e attori di queste trasformazioni. Proprio perché l'eredità culturale, ma voi tenetela sempre in rapporto con la dimensione del paesaggio, sono quelle cose che la gente identifica indipendentemente da chi ne tiene le proprietà. Ne abbiamo parlato prima, no? Delle varie usi civici, eccetera. Al di là delle proprietà, sono le popolazioni, le persone che ne danno i caratteri di credenza, conoscenze, tradizioni, cambiamento, che ti permettono di dire come vuoi, dove andare, in quale direzione. Quindi questa è una componente importante, per cui è soltanto attraverso il rapporto e la partecipazione delle persone che si possono dare delle definizioni e degli orientamenti alla pianificazione, ad esempio nei confronti dell'ambiente, arricchire i processi di sviluppo economico, politico, sociale e di pianificazione del territorio non possono essere fatti se non in riflesso appunto con la dimensione del territorio e una conoscenza delle loro tradizioni. E quindi anche le politiche che hanno a che fare con la diversità culturale e biologica, la capacità di mantenere i beni culturali e la dimensione naturalistica, di fatto è un portato che non può essere sostenuto se non attraverso la piena responsabilità delle persone che ci lavorano e che ci vivono. Quindi vado verso la chiusura di questo passaggio, che mette assieme la dimensione della casa, che diventa nella sua rappresentazione il modo di essere di un paesaggio che è un'interazione tra componente naturale e componente antropica, e la parte antropica è proprio quella dimensione culturale che noi solitamente, che possiamo anche attribuire ai piedi della Francesca, a tutta questa componente, diciamo storica, ma di fatto è il modo con il quale noi rappresentiamo il nostro essere nel nostro contesto e quindi anche la modalità con la quale noi ritorniamo a dire questo è il paesaggio, il territorio, la casa costruita come vogliamo. Di tutto questo cosa c'entrano i musei? Eccoci, anche in questo caso è il momento di cambiare per certi versi lettura di modo tradizionale di vedere il museo come luogo dove semplicemente si accumulano dei materiali. Il museo decontestualizza o contestualizza? Delocalizza e quindi porta via? Toglie? Prima abbiamo avuto un esempio molto chiaro, no? L'arcivescovo che ha detto questa cosa qua non la portate via. Ma noi sappiamo che a metà, la seconda, a Italia Unita, dopo 1800, eccetera, tutti i beni ecclesiastici sono stati portati nello Stato. Allora lì sì che è stata un'espoliazione dei beni culturali. Ma se noi guardiamo un certo modo di vedere i nostri musei, in realtà loro delocalizzano, ma creano un rapporto molto forte con il territorio. È il luogo di interpretazione. Brunello, Mario Brunello, ha scritto un bellissimo libro sull'interpretazione, che dice: io sono un interprete di una musica degli altri, però ogni volta che io suono la rendo viva, la ripropongo. Cita il fatto che anche l'ascoltatore è un interprete, perché sulla base delle sue conoscenze, la sua capacità di connettere, la sua capacità di suonare una suite di Bach e cogliere se la sua tradizione musicale è più italiana e tedesca, è lui stesso che fa un atto di interpretazione. E quindi di fatto i musei sempre di più possono essere quei luoghi che permettono e danno lo spazio, uno spazio sociale partecipativo, per cogliere questo tipo di interpretazione. Se poi noi guardiamo la nostra Italia, con questa quantità di beni distribuiti, e questa anche di certa distribuzione di musei, possiamo capire che questa nozione di museo diffuso, e di open air museum, è proprio la dimensione che permette di tenere assieme protezione, conservazione e valorizzazione. E quando noi parliamo di valorizzazione, torniamo di nuovo a parlare della capacità di leggere i nostri paesaggi. Quindi i musei possono diventare quei luoghi capaci di interpretare le visioni e le esigenze delle comunità e quindi portare a essere alleati nella costruzione dei paesaggi e quindi nella costruzione di questa dimensione che si traduce poi in opere come queste, che è un museo aperto, un museo distribuito sul territorio, che ha colto segni della modernità, ha saputo reinterpretarsi e è diventato un segno importante nell'ambito di un territorio. Poi voglio sapere qualcosa di più, scendo a Predazzo, dove quest'estate, tra la settimana prossima, apre una mostra proprio sulla regola feudale. Allora, una mostra su una regola feudale è una mostra in sé che ti fa vedere delle carte vecchie scritte in maniera strana, poco leggibile, oppure è un luogo che ti fa capire guarda che storia profonda che hanno questi e vado a ritrovarla nella lettura del paesaggio. Ecco, questo per noi che lavoriamo nei musei adesso è fondamentale, che è certo un po' come hanno detto a Boeri, è un atto politico. Adesso dire le cose come stanno è diventato un atto politico, va bene, allora è un atto politico dire che i musei devono rimanere nella loro comunità, essere partecipati, essere rappresentati. Signori, io avrei altre 12 pagine, ma invece non ve le faccio. Vi ricordo soltanto alcune parole. Musei, territorio, paesaggio, in verità non sono parole che guardano di passato, ma sono macchine contemporanee sistematicamente proiettate a darci un futuro. Quindi tiriamo via l'idea che il museo è un luogo dove mettiamo le cose vecchie. Il museo ci saranno anche cose vecchie, ma se non riusciamo a trasformare questo archivio di cose in una macchina di elaborazione di quello che noi vogliamo come futuro, futuro sostenibile, facciamo gli archivisti, anzi anche gli archivisti sono bravi a inventare il futuro. Facciamo forse niente, no? Semplicemente il magazzino. Quindi io direi che potrei proprio dirvi che, avendo preso la mia mezz'ora, che il paesaggio è il presente, la comunità, l'eredità culturale è il nostro presente, il nostro sguardo verso il futuro, dentro e fuori le mura delle case o dei musei, è la dimensione con cui noi guardiamo al nostro futuro sostenibile. E vorrei finire con un'ultima parola, perché appunto abbiamo detto che c'era la casa di mezzo. Ho parlato di paesaggio, avanti indietro. Non ho mai usato la parola ecologia, che andava molto di moda. Battuta finale, anche perché ho fatto liceo scientifico, di greco non so nulla, però oikos, che sta dentro nella parola ecologia, vuol dire casa, e logos, che ci sta dentro nella parola ecologia, vuol dire discorso. Quindi in realtà, a forza di fare, Henkel, quando coniò questa parola qualche bel decennio fa, aveva posto proprio le regole della buona tenuta della casa, della buona costruzione della casa, della salute della casa, come regola di base per il mantenimento del nostro pianeta Terra. E quindi, viva l'ecologia, viva la casa, viva il nostro ambiente naturale. Grazie di tutto.
Grazie Michele, una bellissima lettura, molto alta e anche molto, molto adeguata, riprendendo temi precedenti e portandoli avanti. Ti ringrazio molto, spero che le modeste casalinghe registrazioni che abbiamo in atto possano essere fonte poi di una documentazione completa di quello che andiamo dicendo. Io vi annuncio che rinuncio al mio ultimo intervento, perché la baita l'abbiamo già vissuta per un giorno, la conosciamo tutti, non importa che ve la stia a riraccontare. Se quel signore che sta negando si vuole invece avvicinare, Stefano Dell'Antonio, che insieme a Paolo Kovac tanto hanno lavorato per questo incontro, a Stefano chiederei di darci un suo contributo così come gli viene.
Appunto, molto così come gli viene, perché dopo il dottor Lanzinger non è mica semplice. No, io mentre lui parlava, mi ricordo quando era ancora un giovane ricercatore che passava il suo tempo sopra al passo di San Pellegrino in un sito del Mesolitico dove hanno trovato delle selci. Ed è stata la seconda campagna di scavi all'epoca nelle basse Dolomiti. E il risultato finale, analizzato poi sempre dal già citato Istituto Ladino, è stato quello di aver scoperto che nel Mesolitico giù si costruivano le punte delle frecce e delle lance per andare a caccia, lì utensili per pulire le pellicce, e qualche anno dopo, una terza campagna di scavi un po' sopra sui passi, selle, sono state rinvenute le punte delle lance e delle frecce, segno di difesa del territorio. Allora io non posso fare il professor Mancuso, ma vorrei dire due parole riallacciandomi, partendo da qua, e fare due parole sui paesaggi interiori. Voi tutti avete parlato dei paesaggi in divenire, l'architettura, il progetto, il disegno, avete parlato dei paesaggi rurali, costruiti, pensati in città, in collina, sulle isole, nelle penisole, arcipelaghi, bellissima questa parola, e che sono tutti paesaggi che sono forme di pensiero, alla fine, di un pensiero che si trasforma. Io immaginavo quante parole poteva comunicare l'uomo che spaccava il sasso per costruire la selce. Il suo era un dialogo che era fatto di pochissime parole e probabilmente di molta pelle, di molti sguardi, di molto porsi davanti o girare la schiena e andare altrove. È un po' quello che, se vogliamo, tutta poi la storia dell'architettura umana, archetipa, architettura, ecco che ritroviamo queste parole che ripropongono modelli esistenziali, modelli di vita che si basano, secondo me e secondo una personalità come Mancuso, su due aspetti interiori dell'uomo che formano i paesaggi interiori dell'uomo: la parola e l'emozione. Logos, quindi pensiero, nasce come pensiero antico, parola divina prima, parola ratio dopo, razionale, cogito ergo sum. Parola in questo senso, ma accanto alla parola c'è anche l'emozione. L'architetto, lo sappiamo, nella storia, la storia dell'architettura, ha costruito, dovrebbe ancora costruire, ma ha costruito pensando non tanto appunto alla falda piatta o con un'inclinazione speciale così, ma pensando alla pioggia e alla neve. Dove le facciamo andare? E Moretti ci ha indicato chiaramente la tradizione, dove è partita, dove è finita e dove sta ancora andando. Questa parola, quindi, che poi è un po' è la nostra forza anche, che talvolta paradossalmente ci manca moltissimo, comunica poi quello che il cuore, l'emozione, mette in moto. E secondo me, insomma, il grande Adolf Loos, che voi conoscete meglio di me, gli architetti, diceva costruissi con il materiale che hai a disposizione, aggiungi tutto il materiale, tutta l'innovazione che puoi, ma fallo rispettando la verità. Cioè, secondo me questo è un pensiero e un concetto bellissimo. Abbiamo visto le fotografie, abbiamo visto 8.000 anni di storia, dalla baita di montagna alle posizioni dell'età di mezzo della pietra e del neolitico, e abbiamo visto che la verità rimane un concetto fondamentale. Nel costruire la verità è fondamentale. Cucinella ci ha fatto vedere i posti dove la verità si vedeva e dove altre verità erano in bilico. Voi avete parlato questa mattina, tutti voi architetti, di plasticità, dinamicità. Ecco, e io mi chiedo, come fa un uomo plastico, rigido, ad abitare uno spazio aperto, armonico? E come fa invece un uomo elastico, aperto, plurilingue, ad abitare magari uno spazio chiuso, di cemento? Voglio dire, guardiamoci un po' in uno specchio, e è vero o no che a livello di identità, se la lingua e il luogo dove abitiamo fanno parte della nostra identità, la casa che abitiamo, il domus, non è parte ancora più integrale della nostra identità? siamo cosa pensiamo, siamo cosa parliamo, o in parte anche siamo cosa abitiamo. Questo concetto che le ho visto particolarmente caro, l'ho sentita in un'intervista a Venezia, lei insomma parlando di Venezia, lei puntava un po', ecco, l'accento sul fatto di abitare dove, abitare come. Un uomo che abita, non dico adesso, non dico la bella casa, perché è un concetto molto soggettivo e non ci interessa qui oggi, ma abitare una casa sicura, una casa che dà futuro, che dà domani, dà voglia di avere dei figli a cui passarla la casa, è tutto un altro vivere, è tutto un altro stare e impegnarsi. Sarà, per tornare alle parole iniziali, un altro discorso parlato e un altro discorso di cuore. Questo concetto di abitare gli spazi interiori e costruirli anche attraverso l'architetto e l'architettura, credo sia una cosa che non può sfuggire, insomma, a chi di architettura vive e che soprattutto la insegna. Alla scuola architettonica italiana, se vogliamo chiamarla così, che come è già stata citata, partendo anche da sbagli gravi fatti nel tempo, però attualmente nel mondo vanta, direi, punte di diamante notevoli, almeno quanti bei quadri che ci ha fatto vedere Ranzinger prima. Ecco, io a livello di concetti spero di essermi espresso abbastanza bene, però ecco, voglio già finire qui la mia breve relazione, ma voglio farla un po' finirla sì a modo mio. Parlando con Vito Mancuso ieri mattina, ieri sera e questa mattina, parlando proprio, noi abbiamo dialogato e vi ho riassunto un po' in qualche modo quello che ci siamo detti noi. Lui è chiaro che vi avrebbe fatto la storia etimologica, eccetera, eccetera, di questa forma di pensiero, ma ci premeva, e premeva a lui e anche a me, parlare un attimo anche del paesaggio interiore, perché credo sia questo prima di tutto che ci dà equilibrio. Una persona radicata sul territorio, che conosce il suo territorio, potrà pensare ad una casa in maniera coerente, che non deve essere bella, dovrà essere pratica, dovrà essere piena di luce se lui ha la luce dentro e vuole comunicarla, dovrà essere una casa fatta per chi verrà e quindi passare la luce, lo spazio, il tempo, eccetera. Io tutto questo ho provato a metterlo insieme in due righe, così rimarrà poi anche agli atti, e per farlo mi avvalerò della presenza di un'amica cara di Trento, che è un'attrice di teatro, fra l'altro, e io vorrei farvi sentire due note con uno strumento particolare per finire questo mio breve intervento, e chiedo aiuto a Chiara per la lettura di questo testo, che è quanto abbiamo messo insieme con Vito Mancuso. Perché lo faccio avvalendomi di questo strumento? Ma perché è chiaro, qui a Panereggio, in questo fienile, in questo bosco, non potevano mancare due note. Abbiamo parlato anche prima con voi dei legni di risonanza e adesso io voglio veramente farvelo un po' sentire ad un livello molto elementare. Lo strumento che userò si chiama salterio, è il padre e la madre di tutte le viole, è dedicato col cuore ai violisti presenti in sala. Chi non lo sa, ma il dottor Ranzinger è un famoso violista trentino. Ma quello che mi premeva, quello che preme poi la mission di noi operatori dell'Agenzia Provinciale delle Foreste Demaniali e del Sistema Forestale Trentino, è far conoscere in questa maniera l'eccezionalità del legno, come viene trattato, la storia del legno, che poi anche qui c'è una struttura architettonica di base notevole, insomma, anche qui c'è l'innovazione e c'è la tradizione, c'è la novità, però alcuni punti fermi, come nell'architettura, rimangono. Si parte dal disegno, dall'idea, dal pensiero, e si parte poi con la realizzazione di strumenti fatti in questo e solo in questo modo e dall'eccezionalità del legno. Questa che vedete qui è una tavola armonica in legno di abete rosso, di Panereggio. Questo strumento è quello tipico degli angioletti, anche se impropriamente suonato da me oggi, ma così. E appunto,
perché no?
prendetela veramente come una cosa puramente simbolica. Questo è un accompagnamento coerente di questa casa, del posto dove siamo, per le parole che volevano, che vogliono esprimere questo concetto di paesaggio interiore legato all'architettura e che Chiara tra poco andrà a leggervi. Chiaramente è una improvvisazione, ma anche una prima mondiale, quindi avete anche il piacere di questa
assoluta.
Pensare, giocare, fare, ammassare, ovvero costruire, mettere insieme, costruire. Un gioco dove la forma riempie o svuota uno spazio, un'idea, un luogo. Un viaggio che trasforma, forma attraversandola, buona parte della dinamica costruttiva. È la linea che si fa strada e diventa retta, parallela, incidente o tangente. Non ha inizio e non ha fine, ma ha un fine, quello di farsi spigolo, falda, ponte, tavolo, sedia, casa, dimora e scuola. Con l'uomo dentro che la crea, la abita, la trasforma, chiudendo la linea del cerchio che si chiama disegno, progetto, lavoro, creatività, poesia, sogno, vita. E poi l'architettura, con la sua storia antica, i cambiamenti, la tradizione e il resto, semplice e complessa, come i girasoli dei quadri di Van Gogh, in viaggio sempre, come i colori di Simone, 4 anni, che ride mentre gira il tempera matite e costruisce la sua strada, i suoi progetti, i segni e i canti dei suoi sogni danzanti.
Non ha più parole.
Agli architetti.
Guido ringrazia. Ringrazia. Salterio. È molto, molto biblico, mi sembra, no?
Sì, molto, molto angelico.
Scusa, Paolo e Stefano, vogliamo procedere a quell'ultima microscopica cerimonia?
Ah, quella di sì. Sì, allora. Poi Paolo forse adesso farà un'altra microscopica cerimonia.
Dov'è? Ma la busta, quella pesante, l'abbiamo già consegnata.
Già stato... Sì, quella glielo
no, vabbè, questa è una storia antica che sono 5-6 anni, 7 anni. E Paolo Kovac ha un mio cavetto che oggi
aveva,
oggi mi ha restituito con una busta. Vabbè, la cerimonia l'abbiamo fatta tra me e lui. Comunque. È un cordone ombelicale che si è interrotto o si è annodato, non si
sapeva. Cosa funziona ancora?
Ecco. Questa invece è una tavola armonica a forma di libro aperto nel quale i relatori presenti, io, Mario, Michele, firmiamo con una matitona da cantiere. Questa firma successivamente sarà non so
vedremo
ancora
come funziona meglio.
Io vorrei che fosse incisa, non perché firmo io, ma perché sarà un elenco e un ricordo, oppure più semplicemente pirografata. È il ricordo, lo devo dire, di un racconto di mia madre che a 84 anni scrisse qualcosa sulla sua infanzia, in cui raccontava che presso i suoi nonni venivano delle celebrità in un piccolo paese vicino a Bologna, tra cui Giuseppe Carducci, grandi medici, perché il bisnonno era un medico che aveva studiato con Pasteur, e a questi signori, queste autorità, veniva chiesto di firmare un tappeto che successivamente le donne di casa ricamavano come firma. Quel tappeto è andato distrutto con la guerra. Mi piaceva il ricordo della mamma, e invece l'attualità di questa condizione che sta diventando sempre più ricercata, più qualificata, più riconosciuta di questo luogo, in cui chi viene e lascia un contributo, alto o modesto che sia, come persone invitate appunto a relazionare, a suonare, a lasciare appunto un proprio contributo, di lasciare anche una firma. Poi ci penseranno i signori dell'agenzia a trattare queste firme come riterranno. Quindi siamo alla fine.
Allora, sì. Come si fa? Adesso, siccome sono un vecchio amico,
sì.
Lui ha avuto questa idea adesso, noi ci avevamo pensato tempo fa, abbiamo detto, però, perché con tutto rispetto per i relatori di oggi, sono passati altri relatori, altri artisti, negli anni ultimi passati, qualcuno è stato citato anche da Lanziger, Brunello, Isabel Faust, di tutto di più, ultimamente Corrado Augias, Vito Mancuso, che oggi sarebbe stato, ma lui ha avuto l'idea in modo da poter mettere lui la prima firma su questo documento storico e solido che resterà. Comunque, a parte la battuta, è un'idea bellissima, e noi recupereremo magari le cose passate in altra forma, per comunque dimostrare, diciamo, una delle finalità che questa ristrutturazione poi ha avuto, magari anche inconsciamente fin dall'inizio, perché comunque ha ricordato stamattina Ingeri Moretti, ai tempi ancora 10 anni fa circa, anzi più di 10 anni fa, l'allora presidente della giunta aveva detto: no, questo deve essere un rifugio forestale dove si farà di tutto in senso positivo, in senso buono. E quindi noi negli ultimi anni poi abbiamo potuto effettivamente mettere a frutto questa struttura e questo luogo, oggi descritto più o meno ampiamente, con fini anche filosofici più o meno ampi, ma che oggi appunto cominciamo a consolidare su un pezzo di legno comunque armonico, di legname di risonanza, e che andremo appunto a recuperare in altro modo. Man mano che
succede la
però
cosa.
Spetta a te la prima firma, perché come ho accennato stamattina, ma comunque in ogni caso Ingeniero Moretti
Guido
è stato Guido nonché Ingeniero Moretti professore, non importa, tutto questo è stato il progettista di questa ristrutturazione. E volevo cominciare un altro in ordine, perché tu so che sei amante della musica, conoscitore profondo, ma Lanzinger ti batte perché è anche suonatore.
Anch'io ho suonato il violino per 10 anni.
Sì, ma lui va avanti, tu sei.
Io ho smesso.
Comunque, come ricordo, volevamo consegnare a voi tre, ne avevamo uno per Mancuso, un pezzo, far vedere. Comunque, questi sono i cosiddetti quarti, li chiamiamo così, che noi ricaviamo dagli alberi che sistematicamente vengono tagliati nella foresta e che servono poi per costruire i violini. E quindi iniziamo questo tipo di tradizione. A chi potrà o dovrà firmare questo librone, consegniamo anche un quarto di legname.
Bello, grazie molto. Una cosa...
Tanto il l'architetto Cucinella lo invito a firmare e dopo prenderà
la prossima giornata.
Intanto che si fanno le firme, vi ricordo che fra una settimana, sabato prossimo, verrà aperta come da tradizione la mostra, appunto chiamata così, dei violini, presso la stazione di Paneveggio, dove fino a fine agosto ogni giorno è aperta dalla mattina dalle 9 alle 12.
Perfetto, sapendo chi è stato qua prima, è veramente un vergogno.
Una mostra chiamata dei violini, dove si rappresenta con pezzi nostri,
non so se hai visto
la sequenza di costruzione, o meglio di realizzazione e predisposizione dei pezzi, che dopo i vari liutai, io li chiamo assieme al mio collaboratore Stefano, e il mezzi artisti, perché, o forse artisti totali, a seconda di come misurano, come valutano i vari pezzi, e quindi tutta la sequenza di costruzione, di predisposizione dei pezzi, che dopo i vari liutai, artisti più o meno tecnologici, vanno poi a sfruttare come per costruire i vari violini, viole, eccetera, eccetera. Abbiamo dei pezzi dell'Istituto di Cremona, che ci presta sempre dei violini. Non possiamo permetterci di metterci degli Stradivari, sono dei pezzi originali anche questi, di un certo modo. Quindi consegno anche all'architetto Alcinella. E dopo, casualmente, al maggiore artista, so che ho scoperto da poco, però che sei anche un certo. Al dottor Lanzinger, un pezzo che però è diverso da loro due, pertanto loro li metteranno tre. Tu puoi anche costruirci qualcosa, perché questo vale di più degli altri.
Allora ditelo.
No, chi avrà occasione di venire a questa mostra, è una battuta, però diciamo, ho notato per caso che quei due pezzi, tra virgolette, sono normali. Questo, se vedete, c'ha una L qui.
No? Super.
È super, ma perché? Perché non voglio togliergli la curiosità, ma vi accenno solo. Noi negli ultimi anni, l'ispettore Giuliani, che avete conosciuto stamattina, diciamo che poi ha una particolare passione, conoscenza tecnica,
abbiamo visto.
Del legname, in particolare del legname di risonanza, ed è stato lui, diciamo che l'ha negli ultimi 25-30 anni valorizzato da quando è arrivato alla stazione. E in questi ultimi anni in particolare abbiamo, lui diciamo così, in particolare ha cercato di valorizzare ulteriormente questo tipo di legname, per cui adesso non vi racconto tutto, comunque da quei pezzi classici così, alcuni di questi pezzi li ricaviamo da tronchi che facciamo stare in acqua per 4-5 mesi nelle acque del Travignolo, ricostruendo una storia che forse Stradivari, quando prendeva i suoi tronchi, venivano fluitati, chiaramente non c'erano i camion tir, eccetera, ma fluitavano lungo il Brenta piuttosto che lungo l'Avisio, arrivavano a Venezia e dopo risalivano il Po, e quindi per 4-5 mesi battevano, stavano in acqua e battevano. Adesso noi artificialmente, entro certi limiti, ricostruiamo questa storia. Questo in più, la L, vuol dire luna, e per chi conosce la filiera del legno, del Mondholz, cioè il legno tagliato in periodi ben definiti, sono stati già citati stamattina dall'ingegnere Moretti, anche per la costruzione di queste immagini, di queste baite. Il legname che qualcuno, tra l'altro, dei nostri clienti particolari, specifici, ci chiede, è quello che tagliamo in determinati giorni dell'anno e specificatamente a cavallo della fine dell'anno, quando, come è stato detto stamattina correttamente, gli alberi vanno praticamente
in letargo,
dell'orso, anche gli alberi vanno in letargo, cioè fermano quasi completamente per alcuni giorni. L'abete rosso a queste quote si ferma proprio completamente, va in stand by totale per 7, 8, 10 giorni a seconda delle condizioni climatiche, e in combinazione con questo c'è il pieno di luna o il calo di luna che, anche se scientificamente non è completamente dimostrato, ha una certa valenza sulla conseguenza sulla. Allora, il dottor Lanzi, perché è il suonatore particolare nostro, diamo questo pezzo che è tagliato in quei giorni.
Voglio sapere la figura che mi state facendo.
Ovviamente
fare
la prossima volta
voglio suonare. Deve suonare assieme a Brunello.
Ma adesso non so assieme a chi, però lui deve suonare.
Una sorta di professionale. Io fra un'ora incontro il curatore del museo del violino di Cremona.
Ma
quindi andrò lì e dico, guardi il direttore cosa si fa in giro, spero di venire fuori qualcosa di interessante con voi.
Stamattina un altro collega forestale è andato a ritirare gli strumenti che loro ci prestano per la mostra. Quindi il mondo è vero. Io voglio ringraziare scusa.
Vai.
Voglio solo concludere, dopo lascio spazio perché non sono dittatore. Voglio ringraziare innanzitutto i relatori e l'ispettore che vi ha accompagnato stamattina, anche se è stato un po' troppo lungo nonostante le indicazioni che sono state fatte, ma alla fine abbiamo recuperato i tempi, e Stefano Dell'Antonio e Corrado che è scappato per tutta l'organizzazione.
Grazie. Ci vogliono fotografare.
Voi non sapete che felice che sono di mettermi.
Dolpa. Siete troppo alti per me.
Questi legni in primo piano.
Diciamo così, ma
tu fai museo.
Io faccio
museo.
Tavole della legge.
Tavole della legge.
Hai anche le fisiche.
Sì.
Grazie agli organizzatori e ai relatori,
Francesco,
per la passione e l'armonia che ci avete regalato.
Grazie. Francesco. Francesco.
Io capolto li consiglio poi,
Stefano. Sì, è il factotum.
Quando hanno finito tutto, casi sì, l'hanno loro, poi.
Scusa, Michele.
Aspetta, ti voglio fare una foto
contro
i mobili.
No, ma anche...
No, ma
dai, una dolce signora. Stefano! Dai, vieni qua anche con la...
Stefano.
No, con la... No, senza strumento.
Prendi lo strumento.
Ah, prendi la ghironda.
Ma la ghironda non l'hai portata.
Sì, no, ma lui suona anche la ghironda.
Certo.
Altre volte ce la fate sentire.
Ah, sì?
Sì.
Prima e seconda viola qua. Prima e seconda.
Bello che quando questo è bellissimo. Come mamma di sé.
Fatto il bavarese. Comunque rispetta i canoni.
Ecco.
Faccio.
Molto bene.
Arti bianchi pastini.
Grazie.
Tenendo l'archetto come suonava la viola da braccio, la posizione è la stessa.